Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, nessuna deviazione nel programma nucleare, risolte le ambiguità nel rapporto a IEA. Nucleare Raffaele Grossi si recherà venerdì a Teheran. Presidente Raisi ordina al ministro interno di far luce sugli avvelenamenti. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 2 marzo 2023, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito ad una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Grazie, a tra poco. Il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica Iraniana ha respinto le accuse circa un presunto arricchimento fino all'84% dell'uranio, affermando che vi è stata alcuna deviazione nelle attività nucleari pacifiche della Repubblica Islamica. Secondo l'IREP, Mohammad Islami ha fatto le osservazioni dopo che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha dichiarato in un rapporto trimestrale confidenziale di aver rilevato particelle di uranio arricchito al di sopra dell'83%, cioè 83,7%, durante un'ispezione nell'impianto nucleare di Fordo il 22 gennaio scorso. Per quanto riguarda la particella dell'84%, dice ancora l'esponente iraniano, che era un campione nel lato di un rubinetto nel processo, la particella non può essere vista nemmeno con un microscopio. Ciò che è importante è la quantità di materiale che viene immagazzinata dopo la produzione, ha spiegato. Sempre a questo riguardo, il direttore generale dell'Agenzia ONU per l'Energia Atomica, l'argentino Rafael Mariano Grossi, si recherà venerdì 3 marzo a Teheran proprio per negoziare. Il suo obiettivo è discutere insieme alle autorità iraniane degli ultimi sviluppi che riguardano il programma nucleare iraniano. Direttore dell'AIEA avrà un incontro con lo stesso Mohammad Islami, capo dell'Organizzazione Iraniana per l'Energia Atomica. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha incaricato il ministro dell'Interno Ahmad Vahidi di indagare il più rapidamente possibile sui casi di avvelenamento delle studentesse in alcune scuole del paese e di fornire informazioni documentate e continue al riguardo per alleviare le preoccupazioni delle famiglie. E quanto si legge sul sito web del presidente del capo di Stato iraniano, il ministro Vahidi, nel corso di una conferenza stampa, ha smentito Il report dell'agenzia Fox News, che citando una fonte informata aveva riferito che le forze di sicurezza avevano arrestato tre persone legate al caso, aggiungendo che nessuno è rimasto paralizzato a seguito degli attacchi. Cambiamo pagina. Le forze del regime sionista hanno preso d'assalto il campo profughi di Akbat Jaber nella città di Gerico. Nella giornata di mercoledì, proprio 1 marzo, sono scoppiati scontri con giovani palestinesi. Un numero imprecisato di palestinesi è rimasto ferito, molti altri sono stati arrestati. All'inizio di febbraio le forze israeliane hanno attaccato il campo profughi di Akbat, uccidendo almeno 5 palestinesi, tutti combattenti. C'è stato subito dopo l'irruzione uno scontro a fuoco tra combattenti e militari mentre cercavano di entrare con forza nelle case della zona. Per Israele, l'operazione mirava ad arrestare diversi militanti sospettati di aver pianificato a gennaio un'operazione antisionista in Cisgiordania. Occupata dall'inizio di quest'anno, un totale di 51 palestinesi sono caduti sotto il fuoco israeliano, inclusa tra le vittime una donna. Restiamo sempre in territori occupati. Un gruppo di ebrei estremisti ha attaccato un'ambulanza al posto di blocco militare a Zatara, a sud della città di Nablus, nord della Cisgiordania. Il ministro della salute palestinese, Mai Al-Kaila, ha condannato fortemente l'assalto dei coloni armati contro un'ambulanza palestinese mentre trasportava una bambina di 12 anni, malata da Jenin, ad un'unità di terapia intensiva a Ramallah. La ragazzina è arrivata in clinica con 3 ore di ritardo. L'esponente palestinese ha invitato le organizzazioni internazionali per diritti umani a prendere sul serio la questione, chiedendo un'azione per impedire alle forze di occupazione israeliane e ai coloni estremisti di attaccare le ambulanze e gli operatori sanitari che svolgono il loro dovere umanitario nei confronti dei malati e dei feriti. Il ministro palestinese ha condannato l'assalto dei coloni all'ambulanza che trasportava la bambina malata ed in gravi condizioni di salute all'ospedale governativo di Jenin, al reparto di terapia intensiva dell'ospedale Etch Clinic a Ramallah. Siamo nello Yemen. Il governo di salvezza nazionale dello Yemen ha annunciato la morte nel nord del paese di un comandante del gruppo terroristico Al-Qaeda proveniente dall'Arabia Saudita. L'uccisione di Hamad bin Hamoud al-Tamimi, colpito nel suo nascondiglio a Ma'arib, nello Yemen settentrionale, era a capo del consiglio di amministrazione di Al-Qaeda. Dopo aver subito numerose sconfitte sul campo di battaglia contro combattenti dello Yemen, l'Arabia Saudita ha utilizzato e continua ancora a farlo elementi e gruppi terroristici come Daesh Al-Qaeda per lanciare le sue operazioni sul fronte meridionale, soprattutto del paese martoriato yemenita. Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso alla Duma ad un anno dall'operazione speciale militare nell'Ucraina, definendo il confronto con l'Occidente sulla guerra in corso una battaglia essenziale per la sopravvivenza della Russia e del suo popolo. Ad un anno dal conflitto, Putin ha presentato sempre la guerra come un momento decisivo nella storia russa, affermando di credere che il futuro stesso della Russia e del suo popolo sia in pericolo. Hanno un obiettivo, ha detto, scegliere l'ex Unione Sovietica e la sua parte fondamentale, la Federazione Russa, ha dichiarato Putin alla TV nazionale in un'intervista registrata, trasmessa mercoledì. Putin ha dichiarato che l'Occidente voleva dividere la Russia e quindi controllare il più grande produttore mondiale di materie prime. Un passo, ha aggiunto, che potrebbe portare alla dissoluzione di molti dei popoli della Russia, compresa la maggioranza etnica russa. Non so nemmeno se un gruppo etnico come il popolo russo sarà in grado di sopravvivere nella forma in cui esiste oggi, ha detto. I piani occidentali erano stati messi sulla carta, decine di miliardi di dollari di assistenza militare statunitense ed europee all'Ucraina hanno mostrato che la Russia ora sta affrontando la stessa NATO, ha dichiarato Putin. Il regime di Kiev progetta di far esplodere un'arma nucleare a bassa potenza per poi accusare la Russia di usare armi di distruzione di massa, ha affermato lo Stato Maggiore della Federazione Russia. Potrebbero usare le sostanze radioattive del combustibile nucleare esaurito della centrale nucleare di Chernobyl per costruire la bomba sporca. La detonazione porterà alla contaminazione radioattiva di un'area fino a diverse migliaia di metri quadrati. La Russia ha informazioni concrete e doppiamente verificate sulla possibile provocazione dell'utilizzo di una bomba sporca da parte degli ucraini. Non sono accuse senza fondamento, ha detto intanto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, citato dalla TASS agenzia. Mosca ha insistito, il capo della diplomazia russa ha informazioni concrete su istituti ucraini capaci di produrre una bomba sporca e solleverà la questione alle Nazioni Unite, ha detto. La NATO, guidata dagli Stati Uniti, è stata complice indiretta dei crimini commessi dall'Ucraina, poiché l'Occidente continua a fornire al paese ex sovietico armamenti letali. Nelle condizioni odierne, quando tutti i principali paesi della NATO hanno dichiarato che il loro obiettivo principale è infliggere una sconfitta strategica, come possiamo ignorare le loro capacità nucleari in queste condizioni? Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla Duma. Stanno inviando decine di miliardi di dollari in armi all'Ucraina. Questa è davvero partecipazione. Perché? Perché non si tratta semplicemente di cooperazione tecnico-militare, dal momento che non ricevono denaro per questo. Venerdì scorso ha segnato un anno da quando la Russia ha lanciato l'operazione militare speciale in Ucraina per denazificare e smilitarizzare l'Ucraina. Molti paesi, inclusi gli Stati Uniti, Germania, Francia e Inghilterra, hanno alimentato le fiamme del conflitto inviando a Kiev armi per un valore di decine di miliardi di dollari, inclusi sistemi missilistici, droni, veicoli blindati, carri armati, sistemi di comunicazione. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Genova, corteo contro la guerra e la NATO, basta armi nei nostri porti. È partita da Genova la protesta contro l'invio di armi proprio dai porti italiani. Abbassare le armi, alzare i salari. È stato lo slogan del corteo partito dal varco di Ponte Etiopia ed è diretto per la prima volta dentro al porto genovese durante la prima giornata internazionale di mobilitazione contro il transito di armi verso zone di guerra dai porti civili italiani. Una protesta organizzata da Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali, CALP. Chiamiamo chiunque si definisca pacifista o antimilitarista ad unirsi alla lotta che portiamo avanti prima di tutto come lavoratori che rifiutano di essere complici della lobby di armi, ha detto questo un portavoce del collettivo José Nivoy. Alla manifestazione partecipano lavoratori dei principali porti italiani, studenti, sindacati e tante persone comuni. Il movimento per la pace si fa sempre per strada anche in Italia. Da decenni non si vedeva nel capoluogo ligure un corteo tanto partecipato e combattivo, aperto dagli striscioni stop ai traffici d'armi nei porti, abbassare le armi, alzate i salari, dietro quali erano presenti le delegazioni di tutti i porti italiani in sciopero per la sicurezza dopo le ultime morti sul lavoro registrate a Trieste, tra le altre dei lavoratori delle logistiche e degli studenti in lotta contro le sparate del ministro Valditara. La manifestazione si è conclusa in piazza De Ferrari dopo aver attraversato il porto sfilando tutta la lanterna, chiedendo pace, salario, urlando a gran voce il no alla guerra, all'economia del caro vita che ingrassa le multinazionali e la speculazione finanziaria, estragolando la popolazione in tutto il mondo. Le denunce del CALP contro le navi cariche di armi che si fermano nei porti italiani e poi si dirigono in Africa vanno avanti dal 2019 e hanno trovato la solidarietà tra gli altri anche di Papa Francesco. La resistenza operaia alla guerra e alla devastazione dell'ambiente e del tessuto produttivo stanno trovando al proprio fianco altri soggetti con cui progettare il futuro.
Islam. La mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran capitale iraniana siamo con voi. Circa 30.000 donne in Svizzera si sono convertiti all'Islam, secondo un recente rapporto di un'organizzazione per le donne musulmane. In un'intervista sui Sinfo, Monica Nur Samur-Wost, una di quelle ad aver fatto il passaggio, parla della sua fede e la sua vita come una musulmana in Svizzera. Anche se cresciuta come una protestante, il 35enne Nur sente che è sempre stata una musulmana. Si è convertita all'Islam oltre un decennio fa e guarda indietro a un evento a scuola domenica come un presagio di combattimento e cambiamento che doveva venire. L'insegnante ci ha detto che Dio vede e sente tutto, ma che Egli ha mandato il suo figlio Gesù come intermediario per il mondo. Tornai a casa e dissi a mia madre che se Dio vede e sente tutto non ho bisogno di un mediatore. Ora, come una musulmana, se io prego per aiuto, io prego direttamente, dice Nur. La comunicazione diretta con Dio è un principio fondamentale nell'Islam. Nel 1991, all'età di 22 anni, ha incontrato e sposato il suo primo marito, un libanese. In quel periodo ero sempre chiedevo domande, in particolare sulla morte. Non ho trovato le risposte che cercavo nel cristianesimo. La morte è un argomento tabù. Suo marito, dall'altra parte, che aveva vissuto la guerra, non ha capito la paura occidentale di morte, anche se come lei aveva solo 22 anni. Per lui tutto era chiaro, perché nell'Islam la morte è chiaramente definito, dice Monica. Ho iniziato a conoscere meglio l'Islam e ad un certo punto improvvisamente ho capito, ho già creduto in Dio, nei profeti, negli angeli, nella predestinazione, nella resurrezione. Nel 1992 mi sono ufficialmente convertita e sono diventata già musulmana. Dopo la morte del suo primo marito in un incidente d'auto, Nur ha risposato ancora una volta a un libanese, ma questa volta solo per 6 anni, poi il divorzio. Ora una madre single, lei sta sollevando il figlio e 2 figlie come musulmani e di questo dice: io sono responsabile per loro anche religiosamente fino a quando avranno 18 anni di età. A casa in cui viviamo pratichiamo l'Islam e i bambini lo accettano, penso che sia normale per loro. Per me l'Islam è un modo di vita, non è come una camicia che è sufficiente cambiare.
Amici, vi ricordiamo che il nostro sito parstoday.com/it.
Un preconcetto comune è che le donne musulmane si siedono a casa e non sono autorizzate ad uscire in pubblico. Nur, che conduce una vita attiva, nega che lei è un'eccezione perché è svizzero e dice: nel tempo del profeta le donne erano politicamente e intellettualmente attive, la nozione di donne, casa, bond legati alla stufa è particolare, non religiosa, è una cosa patriarcale. Secondo Nur, le donne musulmane in Svizzera spesso si lamentano che si trovano ad affrontare più problemi che i loro colleghi svizzeri che si sono convertiti all'Islam. Così conclude la non musulmana svizzera. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.